Ciao, bentornati su .NET Podcast. Oggi parleremo di Azure per SAP. Per l'occasione abbiamo un ospite d'onore. Ciao Marco Dolpino.
Ciao, ciao a tutti.
Per chi non ti conoscesse, dici qualcosa di più su di te.
Allora, io sono da circa un anno, sono entrato in Microsoft come Cloud Solution Architect, ma lavoro nel settore dell'informatica da quasi 30 anni, prima come libero professionista e poi come consulente, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, è una lunga storia.
Quindi un veterano dell'IT.
Sì, 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 esatto. Poi soprattutto, vabbè, anche quello che ci ha fatto conoscere anche è stato poi l'esperienza che abbiamo avuto con le community, con l'esperienza delle community legate al mondo Microsoft, ma anche non, che frequento, diciamo, da ormai una dozzina d'anni e dove cerco di essere abbastanza attivo con organizzazioni di eventi, fare sessioni, vabbè, poi ci vediamo spesso appunto anche con te, Tino, e gli altri ragazzi di .NET Podcast proprio per a questi eventi e alle cene annesse, ovviamente.
Esatto, soprattutto le cene.
Esatto.
Allora Marco, la puntata di oggi è su Azure per SAP, ma se io ricordo bene questo prodotto si chiamava Project Santa Cruz. Dico bene o mi sbaglio?
Sì, no, dici bene. Allora, Project Santa Cruz era il nome in codice, come solitamente funziona in Microsoft con i suoi prodotti. È il nome in codice che viene dato a un prodotto prima di definire il suo nome poi commerciale, che poi comunque cambia strada facendo anche quando è diventato un prodotto, ma quello è un altro paio di maniche. Project Santa Cruz era un progetto, appunto, era stato dato come nome in codice perché il primo nucleo del team che lavorava al progetto era locato a Santa Cruz, che è una località vicino alla Silicon Valley, tutto lì. E tra l'altro col nome di Project Santa Cruz è stato presentato anche al pubblico alla fine, perché il progetto è stato reso pubblico, diciamo così, come conoscenza a Ignite dell'anno scorso, quello di settembre, e appunto fu presentato appunto come Project Santa Cruz con la preview privata cosiddetta, quella che era la preview chiusa, e comunque facendo ben presente che il repository di Project Santa Cruz stava già su GitHub e era comunque accessibile, quindi in realtà la preview del sistema era in preview chiusa e poi è stata aperta adesso con l'Ignite di marzo, e invece il progetto per vedere che cosa c'è dentro è disponibile su GitHub.
Ah, grande, in fin dei conti è un'ottima opportunità per spulciare, aprire un po' il codice e capirne di più del progetto.
Sì, sì, oltretutto considerando anche che è un progetto, intanto vabbè, ragioniamo intanto su che cos'è Azure per SAP, esatto. Perché quando si parla di Azure di solito l'idea va dritta a servizi sul cloud, servizi, qualcosa che sta nel cloud, sul cloud pubblico, eccetera. In realtà è quello, ma anche altro, perché Azure per SAP è un insieme di cose impacchettate in un developer kit, ok? Quando si parla di developer kit, specialmente in questo caso, si parla di un hardware, quindi ferro, anzi alluminio specificamente, silicio e quant'altro, e software che sta installato lì in locale e sta nel cloud. Quindi questo developer kit fondamentalmente è composto da una serie di parti. C'è una parte hardware che in realtà sono più parti, perché c'è nel developer kit si ha un modulo board, un PC vero e proprio, ok, su cui è installata un kernel Linux ottimizzato da Microsoft direttamente, su cui gira IoT Edge, Azure IoT Edge, che è un modulo che si occupa di far girare sostanzialmente dei container, quindi tenere dentro e far girare dei moduli di containerizzati. Poi c'è altri due moduli hardware, che sono un modulo definito AI, occhio, e l'altro che è il modulo audio, diciamo così. Il modulo occhio AI è un anche quello a sua volta una c'è un po' di intelligenza a bordo, perché non è soltanto una telecamera come si potrebbe pensare. È una telecamera collegata a una piccola board che porta a bordo un processore neurale che anche tu credo conosci molto bene per le nostre comuni esperienze in Intel, perché è un processore Myriad che sostanzialmente permette di integrare direttamente algoritmi ed immagini di inferenza di intelligenza artificiale direttamente su quel chip. Questo vuol dire che è come mettere l'intelligenza artificiale direttamente nella telecamera, prima del computer vero e proprio. Quindi quello che questa telecamera fa è prendere l'immagine, analizzarla, applicarci un'intelligenza artificiale e poi manda i risultati al sistema che dicevamo prima, alla board.
Quindi stiamo parlando di Edge AI?
Assolutamente sì. Si
per
sta
chi
parlando...
non lo sapesse, chiariamo un attimo il concetto di Edge AI e dove trova utilità.
Bella domanda. Allora... intanto definiamo, vabbè, intelligenza artificiale è quella che si contrappone alla stupidità naturale, come dico sempre io come battuta, però l'intelligenza artificiale è un qualche cosa che permette a dei computer o comunque a delle entità automatizzate di svolgere delle operazioni o dei ragionamenti veri e propri sulla base di alcuni dati. Tipicamente io gli do in input una serie di un flusso di dati che possono essere come quello di cui si stava parlando adesso, un flusso di immagini, e l'intelligenza artificiale è in grado di estrarre da quel flusso di immagini delle informazioni, per esempio riconoscere se ci sono delle persone, riconoscere se ci sono degli oggetti, riconoscere se ci sono un'automobile, se ci sono degli altri oggetti che possono essere specifici e che poi vedremo, potremo anche definire a nostro piacimento. L'intelligenza artificiale quindi è un qualche cosa che permette a un'entità che non è una persona di capire qualcosa da un contesto. Ora io ho parlato delle immagini, ma possono essere anche altri tipi di informazioni come dati tipo ambientali o cose di questo genere. Il discorso dell'edge, giusto per parlare del che cosa è l'edge, l'edge, traduzione dall'inglese è bordo o comunque qualcosa al di fuori, al bordo, al limite, sta a significare questo, che di solito i nostri computer, i nostri server, la nostra potenza computazionale di solito sta nei nostri uffici, nei nostri data center, nel public cloud, eccetera. Quello che si definisce edge è tutto ciò che sta al di fuori di questi luoghi classici dove noi ci aspettiamo di trovare della potenza computazionale. Quindi tipicamente un luogo on the edge dove localizzare ad esempio un dispositivo di questo genere potrebbe essere attaccato a un palo di un lampione, per esempio. Quello è un luogo che io chiamo tipicamente on the edge, perché è veramente al bordo, no? E attenzione, una delle caratteristiche specifiche dell'essere on the edge è il fatto di non avere la possibilità, di non avere una connettività continua con internet. Quindi con internet o comunque con il back-end che si sta utilizzando. Allora uno potrebbe dire, ma perché? Che senso ha, no? di spostare potenza computazionale e quindi andare a spendere per mettere dei computer in giro per le strade, per modo di dire? Allora, ha senso intanto per una serie di motivi, che sono: uno, problematiche di latenza, perché se io devo risolvere, diciamo, applicare degli algoritmi di intelligenza artificiale che risolvono dei problemi, ma devono risolverli in tempo pseudo reale o comunque in tempi molto rapidi, se io devo aggiungere il tempo di latenza del trasporto delle informazioni dal dove la sto prendendo, dalla cima del lampione fino al mio data center per poter ragionare su quei dati, potrei perdere troppo tempo e non arrivare in tempo a reagire a quello che io sto prendendo. Quindi il primo motivo è la latenza. Il secondo motivo sono i costi, perché se io, restando sempre sul tema delle immagini che rende molto bene, se noi immaginiamo di mettere le telecamere in giro per la nostra città e riprendiamo le immagini del traffico, immaginiamo che cosa possa voler dire prendere tutte quelle immagini e trasportare i flussi di queste immagini tutte in un data center centralizzato. Fare questo ha dei costi di infrastruttura, di hardware, diciamo, di trasporto dei dati e, se vogliamo, anche di connettività notevoli, perché ovviamente dobbiamo mettere su buona banda per trasportare tutto il flusso del video e tutto quanto.
Con una soluzione del genere io posso trasportare solamente fotogrammi che contengono persone e o automobili, e quindi evitare magari di trasmettere ore e ore di un'immagine statica ripresa da un lampione di notte, che porta con sé come soltanto un costo di elaborazione sul cloud.
Sì, o anche semplicemente costi, se il trasporto dei dati mi costa, perché il trasporto fisico dei dati mi ha un costo, perché, che ne so, lì ci posso mettere solo una SIM dati, cioè non ci posso portare un cavo di una fibra, per modo di dire, allora ci arrivo solo con una SIM dati, allora quel trasporto di dati mi costa perché uso una connettività, per esempio, cellulare, no? A maggior ragione, un'altra cosa potrebbe essere, oltre a quello che dicevi giustamente tu, del prendere solo i singoli fotogrammi che mi interessano, ma addirittura posso fare ancora di più. Prendere solo il manufatto dell'informazione, ovvero se io richiedo l'informazione di contare quante macchine passano, sto banalizzando ovviamente, io posso semplicemente trasmettere che in quell'ora sono transitate 100 macchine. Non perché, se per il mio problema che voglio analizzare mi interessa solo sapere che sono passate 100 macchine, 10 blu, 40 rosse e non so, vabbè, e 20 bianche, posso mandare questa informazione sotto forma testuale in un JSON, per esempio, e come capisci bene sono un 4K, 10K di dati che io trasmetto, invece che mega e mega di informazioni legate alle immagini, no?
Si ricollega al discorso che facevi di una riduzione della latenza, di una riduzione dei costi, e io direi anche, per quanto riguarda la security, mettere on the edge un po' di intelligenza può aiutare ai propri scenari.
Sì, può aiutare e deve aiutare. Intanto, vabbè, perché c'è un concetto di base, che quando si collega a un oggetto che poi da dietro è collegato alla tua infrastruttura di rete, bisogna comunque continuare a mantenere dei livelli di sicurezza che non permettono di, da quel punto, che potrebbe diventare un punto d'accesso, di entrare nella tua rete o di introdurre delle cose malevole nella tua rete. La tipologia di struttura di questo genere, che introducono sistemi di questo genere, in realtà sono completamente disaccoppiate, quindi le informazioni e soprattutto la connessione vera e propria che c'è fra il sistema on the edge e il cloud è ridotta a comunicazioni monodirezionali che comunque non prevedono l'apertura di porte sul lato del cloud. Quindi la mia esposizione del mio back-end è ridotta a zero, anche perché, proprio per come sono strutturato, per come è costruito questo sistema, praticamente è on demand rispetto al cloud, che va a interrogare e a richiedere le informazioni al sistema on the edge. Quindi la sicurezza, oltre ovviamente ad avere tutta una serie anche di supporti legati al TPS, al deployment di certificati e quant'altro, piuttosto alto per il livello di sicurezza. Quindi sì, aiuta molto questo proprio anche per questo motivo qui, perché se io non devo tenere connessioni aperte, la sicurezza si raggiunge un livello di sicurezza molto più alto.
Allora, prima ci raccontavi che sul modulo di camera c'è per l'appunto questo chip della Intel che consente di mettere dell'intelligenza direttamente alla base della camera. Ma per mettere su questa intelligenza abbiamo dei modelli preaddestrati o dobbiamo
Allora,
addestrarli o possiamo anche personalizzarli quelli ci sono?
abbiamo varie possibilità. Infatti, la Azure Percept, come dicevo, è un insieme, no? di cose. C'è l'hardware, il software che sta su questo hardware, e poi c'è una parte di servizi che stanno sul cloud, che sono stati messi esattamente nel portale di Azure, che si chiama Azure Percept Studio. Sostanzialmente, questo Azure Percept Studio che cosa mi permette di fare? Mi permette di utilizzare una serie di casi d'uso prestabiliti, predefiniti, che io posso semplicemente prendere, mandare dentro il dispositivo e funzionano out of the box. Tieni conto che lo scatolotto che ti arriva quando prendi il developer kit, tu lo accendi, fai ovviamente le procedure di connessione a internet. Finito quello, lui è già operativo, che se davanti alla telecamera tu metti degli oggetti, metti delle persone, eccetera, lui già riconosce e già individua questi obiettivi, questi target. Ci sono, come dicevo, già predisposti, in questo momento sono quattro quelli che prevede in questo momento il portale. Sono ovviamente in crescita, perché diciamo sono una serie di use case, diciamo così, non vediamoli fatti e finiti, sono degli use case di base che ci danno praticamente l'accesso a una funzionalità, ad esempio la funzionalità riconoscimento oggetti, oppure target sui veicoli, oppure il target su il mondo del retail, quindi gli scaffali, oppure l'altro a memoria non me lo ricordo, ho la memoria veramente corta.
Non preoccuparti.
Comunque, a parte questo, comunque sono degli use case che, diciamo, ci danno di base la funzionalità, ad esempio, del riconoscimento degli oggetti, ma sui quali poi io posso agire per creare dei miei use case, chiamiamoli in questo modo, comunque dei progetti, perché in Percept Studio si chiamano poi progetti, in cui vado ad affinare, ovvero che cosa posso fare? Posso o utilizzando il portale di Azure, o utilizzando direttamente il developer kit con la sua telecamera che prende un flusso di video o di immagini, prendere delle informazioni, prendere delle immagini, appunto audio, video o foto. Poi posso taggarli, cioè prendere i singoli fotogrammi, andare a dire: in questo fotogramma mi interessa, c'è un qualcosa che mi interessa che tu riconosca, lo vado ad evidenziare, cioè facci proprio un rettangolino intorno e gli dico: questo è una borraccia, questa è una tazza. Proprio perché posso nell'esempio appunto del riconoscere oggetti, andare a targettizzare, ad esempio, su una certa tipologia di oggetti che magari sono più specifici per il mio caso d'uso. Che ne so, se sono dal verduraio, magari gli farò riconoscere tutti i vari tipi di verdure e di frutta, per esempio, che so, le banane, le mele, le pere, piuttosto che appunto la borraccia, piuttosto che la tazza, no?
Giusto, quindi andiamo a fare un fine tuning dei modelli esistenti,
Esattamente.
aggiungendo delle immagini e facendo del labelling a questi contenuti. Quindi stiamo
Esatto.
parlando di un approccio possibile, un tipico, costruisci un prototipo senza scrivere codice in sostanza.
Esattamente, infatti lo posso fare anch'io che non capisco nulla, no? Di queste cose qui. Cioè, a parte tutto, sì, il concetto per cui nasce questo developer kit è proprio quello, cioè di poter dare la possibilità a chi ha bisogno di soluzioni di questo tipo di utilizzarle, ma anche di affinarle, quindi di portarle a un, diciamo, a un fine tuning, come dicevi giustamente tu, rispetto al loro caso d'uso, più mirato, senza necessità di doversi rivolgere a, da una parte, a uno un team o a degli sviluppatori embedded che siano in grado di programmare la parte hardware, e dall'altra parte dei data scientist che siano in grado di creare degli algoritmi personalizzati comunque delle AI, delle intelligenze artificiali specializzate per il loro caso, per il suo caso d'uso. Quindi in pratica nel developer kit mi ci ritrovo già queste due figure, lo sviluppatore embedded e il data scientist inglobati dentro. È chiaro che questo non vuol dire che questo sistema va a sostituire il lavoro di queste persone, assolutamente no, perché ovviamente dove c'è necessità di obiettivi molto mirati o comunque di casi ben specifici, è chiaro che ci si dovrà comunque eventualmente poi prendere la mira in maniera più precisa. E peraltro questo è comunque possibile, perché sempre dal Percept Studio sul portale si ha accesso ai tool di sviluppo classici a cui siamo abituati nel mondo di Microsoft, quindi tutto il mondo dell'AI, Machine Learning Studio, eccetera, che possono a sua volta essere integrati, quindi a livello codice, a livello di data model, per creare o per integrare i modelli che si vanno a mettere nel nostro dispositivo. Quindi sia che tu abbia, se hai esigenze, fammi dire, piccole o comunque che possono essere facilmente targettizzate, puoi fare da solo. Se poi le tue esigenze crescono, comunque puoi sempre andare a sfruttare quelli che sono i tool che ci sono disponibili, diciamo, nel nostro ecosistema, ma soprattutto potresti, se tu nella tua azienda hai già creato, per esempio, degli algoritmi di machine learning che fanno determinati tipi di analisi, puoi tranquillamente riciclarli, prenderli, spararli dentro il dispositivo e utilizzare il dispositivo come sistema remoto di rilevamento, che è una cosa appunto interessante. Quindi il developer kit deve essere visto come un oggetto che tu hai la possibilità di prendere, di svilupparci il tuo use case, volendolo puoi usare anche se vuoi in produzione, limitatamente all'uso che ne puoi fare, perché tieni conto che l'hardware c'ha la board che è in una scatola d'alluminio ma è aperta, quindi se me la metti all'umido, se me la metti alla polvere, in ambienti all'aperto, ovviamente non può andare bene. Quindi è chiaro che dovrà essere integrato con un box o cose di questo genere, però comunque, diciamo, così come esce dalla scatola è già utilizzabile. A fronte però dell'utilizzo eventualmente industrializzato o comunque uso, diciamo, in larga scala, Microsoft ovviamente si è rivolta ai suoi partner dell'hardware e del software che hanno aderito in consorzio, fra cui c'è appunto ARM, Intel e altri produttori anche di hardware, che stanno lavorando a loro, chiamiamoli developer kit, ma li chiamerei board support per più che altro, praticamente per tirare fuori dei sistemi che supportino Azure Percept e che permettano di coprire use case anche diversi. Quindi, per modo di dire, invece che avere la telecamera, magari avere un'interfaccia verso, che ne so, l'interfacciamento di macchine a controllo numerico, mi viene da dire. Quindi essere specializzati più su quel ramo di, diciamo così, di utilizzo.
O anche magari dei sensori con caratteristiche diverse, tipo camere termiche, camere infrarosse o altre tipologie di microfoni.
Camere 3D, ad esempio, sì, esatto. Potrebbe essere un ottimo scenario che vedrei anche lì. E sono curioso di vedere se qualcuno lo farà, tra l'altro.
Quindi possiamo vedere Azure Percept come un ecosistema che va on the edge con dell'hardware, con developer kit, e fino al cloud, dove ci sono tutta una serie di servizi che consentono non solo di realizzare in poco tempo un prototipo, ma anche eventualmente di scalare in produzione, perché ovviamente
esattamente
i benefici di tutta l'infrastruttura di Azure alle spalle.
Esatto, tra l'altro al portale i dispositivi vengono portati, diciamo, e gestiti all'interno del portale esattamente come un qualsiasi dispositivo IoT dell'ecosistema Microsoft, e a quel punto sono in grado anche di gestirlo nel vero senso della parola, cioè farne l'inventory, aggiornare i singoli moduli, quindi aggiornare un singolo container o tutti i container, aggiornare il sistema operativo, riprogrammare, abilitare o disabilitare un modulo, quindi ho, diciamo, tutta la gestione dei dispositivi o della famiglia, della flotta di dispositivi, perché poi sai, fin tanto che si parla di uno o due è facile, perché dico vabbè, accendo questo, spengo quello, è facile. Quando uno deve pensare, che ne so, la nostra città che ha decine di questi dispositivi lungo tutte le strade, incomincia a diventare complicato gestirli in blocco oppure per zone oppure per casi d'uso, quindi diciamo c'è da avere un attimo di, avere la possibilità di poterli gestire in maniera efficiente, se no ci diventi pazzo, no? Chiaramente. Quindi è molto interessante. Tieni conto che volendo, confesso che non ho fatto la prova, diciamo, in teoria, se io mi prendo il progetto che trovo sul repository e ne faccio un deploy su un PC, alla fine riesco a ricrearmelo il mio Azure Percept, il mio sistema Azure Percept, perché poi alla fine è una board che fa girare IoT Edge su cui girano dei container. Chiaro che dovrei a quel punto fare del tuning per dirgli che la camera gli arriva, è collegata in quel modo invece che nell'altro, quindi nel developer kit il sistema è tutto precostituito e sa dove trovare tutti i suoi pezzi. Se me lo voglio personalizzare, sempre nel repository ci sono comunque le indicazioni per poter personalizzare o sviluppare sistemi, diciamo, personalizzati, che possono basarsi su hardware di terze parti, su PC, su board industriali, su quello che ti pare. E cosa importante, volendo si possono anche passare dalla certificazione ed essere inseriti nella famiglia dei prodotti che supportano Azure Percept, cosa che poi li integra nel marketplace, e quindi a quel punto chi ha bisogno della funzionalità di, come per esempio dicevi tu, la scansione 3D ma gestita tramite Azure Percept, se è nel marketplace vado, me l'acquisto e ho la possibilità anche di nell'idea di Microsoft è quella anche di farlo diventare un meccanismo di vendita per i partner.
Un'altra domanda, ma i costi?
Allora, intanto in questo momento, essendo in preview, il sistema è sullo store, sul Microsoft Store. Viene il modulo, il developer kit, il base, cioè la board più la parte video, viene $349, mentre la parte audio $79. Viene venduto soltanto in alcuni mercati, una quindicina worldwide. Non c'è l'Italia in questo momento fra i mercati coperti. Quindi il fatto che io abbia un developer kit è perché faccio parte di un team un po' allargato nel mondo e il dispositivo l'abbiamo avuto come team in una nazione che era coperta, per cui comunque è solo questione di tempo. In questo momento appunto quindi lo si ordina dallo store, si acquista e te lo spedisce direttamente Microsoft a casa. Sostanzialmente. La scatola è uno scatolotto, ti arrivi, tu lo apri, attacchi la corrente e parti.
Direi più semplice di questo per iniziare a sviluppare un prototipo non c'è.
No, assolutamente, proprio della serie apri la scatola, che tra l'altro non c'ha neanche aperture strane, perché è di quelle proprio col magnetino, quindi tiri su e sì, è facile da aprire, non devi trovare neanche il lato giusto.
Quindi Marco, non abbiamo scuse, possiamo in qualche modo...
No, è molto 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 interessante. Diciamo, poi come sai, io sono uno di quelli che sui giocattolini dove si parla di hardware, io sono sempre stato molto appassionato, cerco di essere sempre il primo, corro sempre a essere il primo di averlo, non tanto perché voglio essere il primo, ma perché mi piace provarlo e avere feeling, no, di quello che succede. E diciamo, ho avuto un'ottima impressione da questo prodotto. Poi chiaramente il resto lo dirà chi lo utilizzerà, quindi i nostri clienti o comunque diciamo il mercato, se avrà voglia di utilizzarlo. Fermo restando una cosa che non ho detto: tutto quello che è dentro Azure Percept non è niente di nuovo, è un impacchettamento di pezzi che trovi comunque nell'ecosistema di Microsoft, eh? Ripeto, IoT Edge, la containerizzazione, tutti i moduli di AI, tutta la parte di interfaccia di generazione dei modelli di inferenza nel cloud, sono tutte cose, il video analytics in locale fatti sul dispositivo, sono tutte cose che esistono, cioè ci sono già, volendo vai, te le installi, te le configuri e funzionano come ti pare, dove ti pare. In realtà questa è solo una soluzione impacchettata per permettere di accederci a tutti.
Allora Marco, io vorrei ringraziare innanzitutto a tutti per averci seguito fino a qui e soprattutto grazie a te per averci dato delle informazioni su questo prodotto che non è ancora disponibile sul mercato, ma lo sarà, speriamo, a breve.
Sì, sì, credo che sarà molto molto veloce la cosa.
Invito a tutti a seguirti su Twitter, è semplice trovarti, basta mettere chioccioletta Marco Dalpino, esatto. Io sono chiocciola Tinux80 e ovviamente non dimenticate di seguire .NET Podcast per altri podcast sull'argomento. Grazie a tutti.
Grazie infinite. Ciao, grazie infinite. Ciao, ciao. Ciao.